www.redigio.it e la storia continua. E la donna scopre l'agricoltura. Pochissime sono le popolazioni nel mondo che non hanno ereditato dal loro passato l'arte di coltivare qualche pianta commestibile, e quelle poche vivono in regioni come i circoli polari, i deserti, le foreste, in cui comunque l'agricoltura sarebbe o impossibile o perlomeno difficile. Per questo l'agricoltura ci appare oggi come il più naturale modo di vita dell'uomo, il più ovvio, il più semplice e tradizionale sistema di procurarsi il cibo necessario per sopravvivere. Invece, l'arte di coltivare i campi è una conquista relativamente recente del genere umano. Le primissime incerte testimonianze di una rudimentale attività agricola provengono dalle regioni collinose e montane del vicino Oriente, dove le varietà selvatiche del frumento e dell'orzo crescono ancora oggi spontaneamente, tra i 700 e i 1500 metri di quota. Wadi Natuf in Palestina, Jarmo nello Zagros e Hacilar in Anatolia sono i nomi moderni dei luoghi in cui circa 10.000 anni fa alcune tribù dei montanari che praticavano forme di raccolta sempre più specializzate cominciarono ad intuire la possibilità di controllare la riproduzione di certe particolari specie di graminacee commestibili. Si era allora nell'epoca che gli studiosi chiamano il Neolitico, al termine che significa età della pietra recente. È opinione comune che siano state le donne a scoprire l'agricoltura. A loro infatti spettava tradizionalmente il compito di cercare e raccogliere e portare all'accampamento le piante spontanee che costituivano la base alimentare della tribù. È probabile che durante le operazioni quotidiane della pulitura e della preparazione del cibo, alcuni semi andassero perduti intorno alle capanne e dettero vita in breve a nuove pianticelle. Il fenomeno dovette ripetersi infinite volte senza che il suo messaggio venisse afferrato da nessuno. Poi, un bel giorno, qualche donna si sveglia e, intraprendente più delle altre, ne intuì il significato e l'importanza. Quelle pianticelle potevano venire seminate a piacere in un campo a portata di mano e potevano moltiplicarsi ogni anno. Bastava avere il coraggio di privarsi oggi di qualche pugno di semi per ne averne 5 o 6 volte di più nella stagione successiva. Quasi tutti i miti asiatici, africani, americani, oceanici, in cui si narra della comparsa della coltivazione nella società umana, attribuiscono il merito alla rivelazione a esseri sovrannaturali di sesso femminile. Può darsi che al fondo di un atteggiamento così curiosamente concorde sopravviva un'eco lontana di come le cose andarono in realtà. Ma è certo che in tutte quelle narrazioni mitologiche si riflette anche una identificazione magica della donna con la glema. Il parallelo tra la fecondità femminile e la fertilità vegetale dovette colpire così profondamente i nostri antenati che il suo ricordo è rimasto vivo presso moltissime popolazioni attuali. I contadini dell'Uganda ritengono che le donne sterili influenzino negativamente la fertilità dei campi. Il marito può ottenere il divorzio sulla base di questo presunto attentato al suo patrimonio. La stessa credenza la ritroviamo altrove, ad esempio tra le tribù contadine della Orissa centrale in India, dove tra l'altro durante particolari periodi di siccità, le donne, per chiamare la pioggia, cioè lo sperma del cielo, devono trascinare completamente nude un aratro nei campi. Anche in Europa la solidità mistica tra la donna e la fertilità femminile ha dato vita a tutta una specie di usanze, alcune delle quali sono scomparse solo in questi ultimi anni. Nell'Italia meridionale si mandavano le donne gravide a passeggio tra i campi per stimolare la fertilità della terra. In Finlandia, ancora in epoca recente, le contadine portavano le sementi in campagna, chiuse nella camicia mestruale. Al termine della giornata, quelle di loro che allattavano lasciavano cadere sulle zone aperte qualche goccia di latte. Nella Germania medievale erano prevalentemente le donne gravide a portare a termine la semina. E sempre dal Medioevo ci giunge un inno cristiano in cui la Vergine è chiamata esplicitamente Terra non arabilis, quae fructum parturit. Esempi di questo tipo potrebbero continuare per pagine e pagine. L'assimilazione della donna al solco porta con sé automaticamente il parallelo tra l'aratro o la vanga o bastone da scavo e il fallo maschile, il seme o la pioggia e lo sperma e così via. Il riso, che ancora oggi si usa a gettare sugli sposi come augurio di fertilità, deriva direttamente dallo stesso complesso simbolico. L'atto sessuale umano si riflette sul mondo vegetale e ha il potere di influenzarlo. Presso molte culture agricole nel mondo, un uomo e una donna, nel fiore degli anni, dopo essere stati eletti re e regina della semina, si uniscono ritualmente o anche simbolicamente sul campo arato, tra gli applausi di tutta la comunità. Un passo più avanti c'è l'orgia. www.redigio.it e la storia continua.